mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo. Il 25 novembre abbiamo aspettato un giorno in più per uscire con la puntata, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi oggi vogliamo parlare di violenza contro le donne, ma soprattutto vogliamo parlare di violenza e di cosa possiamo fare per crescere ed educare una nuova generazione di esseri umani che la violenza non la considerano uno strumento di risoluzione di tutti gli ostacoli che la vita ci riserva.
Sei stato molto poetico, secondo me, perché non credo che ci siano esseri umani che considerano la violenza uno strumento di risoluzione, o meglio. Credo che la violenza, soprattutto quella casalinga, quindi quella che si esprime e consuma all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, molto spesso non sia appunto vista come uno strumento di soluzione, ma sia probabilmente qualcosa di estremamente istintivo, spontaneo e chiaramente che viene dalle parti più basse del nostro essere umani, che è il modo con cui alcune persone affrontano le situazioni e le emozioni che non sanno affrontare, le emozioni di cui non sono nemmeno consapevoli, ed è questo il vero problema.
E attraverso la violenza credono di poter risolvere e affermare la propria persona, le proprie idee, oppure ciò in cui credono.
Sì.
Questa è una giornata che è stata istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite, e la scelta del 25 novembre non è stata una scelta a caso, perché il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana, in un paese che si chiama Macedo, tre sorelle furono massacrate. Queste tre donne erano tre attiviste politiche, furono massacrate dalle forze di polizia del dittatore dominicano del tempo, che era Rafael Leonidas Trujillo. E a distanza di tanti anni ancora ricordiamo questo fatto, giustamente, e secondo me è giusto ricordare non solo la violenza contro queste tre donne in particolare, che sono diventate un simbolo, ma la violenza rispetto a tutte le persone che hanno il coraggio di protestare, soprattutto in paesi non democratici, dove la libertà di esprimere la propria parola non è data per scontata come lo può essere da noi. Nonostante tutto quello che viene detto, noi viviamo in un paese dove la libertà di parola è garantita, a dispetto delle lamentele di alcuni, e noi dovremmo essere anche il traino e il punto di riferimento che lavora incessantemente contro la violenza in generale. Ma oggi ci fermiamo sulla violenza contro le donne, che è rappresentata da delle scarpette rosse e da alcune panchine rosse che iniziamo a poter vedere in tanti luoghi, non solo in Italia, e che sono un simbolo importante e un modo di ricordare degli eventi che in Italia chiamiamo femminicidi, ma sono episodi di violenza e sono omicidi ai danni di donne. Oggi abbiamo anche Ethan che partecipa alla registrazione insieme a noi e che chiaramente ha molto da dire sul tema. Lui è una delle nuove generazioni di cui abbiamo parlato in apertura.
Hai nominato scarpe rosse e panchine rosse. Sono simboli, è vero. A volte ho sentito alcune persone chiedersi a che cosa servano, perché poi alla fin fine appunto sono simboli che però non cambiano le cose. Alcuni le considerano simboli a ricordo di chi non c'è più. In realtà dal punto di vista educativo io li trovo e li ho trovati utilissimi, perché quando Ethan vuole proprio partecipare.
Ah, sì.
Perché quando entriamo in un ufficio pubblico e troviamo una sedia rossa con su appunto una rosa, per esempio rossa, e la scritta posto occupato, i bambini chiedono: perché, mamma, che cos'è? Perché c'è quel posto? Perché lì non si siede nessuno? E questo per noi genitori è un'occasione bellissima di spiegare ai bambini questi progetti, questi simboli, quello che ci sta dietro, quello che ci sta sotto e le motivazioni.
E il perché siamo dovuti arrivare ad avere dei simboli che mettono in luce avvenimenti del genere, secondo me, è grave. E dall'altro punto di vista è importante che le lotte e le battaglie per arrivare a riconoscere questo fenomeno e a contrastarlo con delle attività educative credo sia un grande risultato che è stato raggiunto in questi anni. E oltre a quello poi c'è anche tutta la rete di supporto per le donne che subiscono violenza a partire dal numero antiviolenza 1522 o numero unico di emergenza 112 che è collegato, e questi sono tutti avanzamenti che abbiamo fatto, eppure continuiamo a leggere, ad ascoltare notizie di nuovi casi che continuano ad accadere.
Ma continueremo ad ascoltarle, a leggerle certamente fino a che non cambierà l'educazione. Se noi tiriamo su i nostri bambini con violenza, e magari ci soffermiamo un attimo a descrivere, a specificare che cosa intendiamo con questo, o se i nostri bambini osservano la violenza in casa, la respirano e la vivono, la vedono anche, perché ricordiamoci che si è vittime di violenza anche solo assistendo ad atti di violenza. Ecco, se i nostri bambini crescono così, è chiaro che non possiamo aspettarci una diminuzione di questi eventi, di questi casi, di queste situazioni in futuro. L'unica cosa che possiamo fare, la cosa importante in realtà che possiamo fare, è educare i nostri bambini in modo diverso, in modo che crescano adulti con altre competenze, altre capacità e un altro modo di gestire le situazioni critiche e le emozioni. Educare in questo frangente significa far vedere, far vivere loro delle situazioni di serenità, di calma, in cui le problematiche si affrontano con il dialogo, in cui le emozioni vengono espresse a parole, con appunto la calma e la serenità che il dialogo ci porta ad avere, insomma. Non sempre questo succede, bisogna dirlo, e quindi i bambini imparano, chiaramente imparano azioni e reazioni.
E come ci comportiamo in casa fa una differenza enorme, perché è da come ci comportiamo in casa che i bambini formano la loro idea di come dovrebbe essere, per esempio, una famiglia e il rapporto tra uomo e donna. E una cosa che mi ha sempre toccato, ma perché io nella mia famiglia non ho mai assistito a nulla del genere, quindi l'ho sempre considerato una grande anomalia, era il fatto che l'uomo picchiasse la moglie e che questo fosse accettato dalla donna. E io non mi sono mai capacitato di come fosse possibile accettare una cosa del genere. O una violenza verbale che non è frutto magari di una discussione accesa, ma diciamo non configuriamo in questo caso la violenza, ma una discussione accesa che ci può stare, ma poi viene ricondotta all'interno di determinati limiti. Ma la continua violenza verbale nei confronti di una donna che magari è la moglie o la compagna che uno ha scelto per la vita, e quindi diciamo magari la violenza fisica, la violenza verbale io non capisco, o posso provare a capire i motivi di lei nel rimanere, ma sicuramente non riesco a capire il motivo perché lui si comporti in questo modo e stia insieme a una persona. Questo mi sfugge.
Beh, i motivi secondo me sono tanti e questo non significa che siano legittimi o che siano condivisibili. In realtà secondo me in questo momento ciò che ci interessa è appunto capire che cosa possiamo trasmettere ai nostri figli e come trasmetterlo, perché una donna che rimane in una situazione del genere è chiaro che non ci rimane perché l'accetta, ma ci rimane molto probabilmente perché non ha alternative o perché la sua indipendenza economica, la sua indipendenza in termini di sicurezza, di lavoro, di casa, e quindi anche banalmente l'idea del ma dove porto i bambini se me ne vado da qui, chiaramente sono tutte problematiche molto concrete, molto reali, che spesso sono ciò contro cui le donne si scontrano tutt'oggi, non solo insomma in altri tempi. Ma ricordiamo che la nostra legge dal punto di vista genitoriale ci impone di non usare la violenza con i bambini, quindi lo scappellotto, la sculacciata, tutto quello che come dire rientra nella nostra cultura e nella nostra mentalità, perché probabilmente la nostra mamma ci inseguiva col battipanni, col mattarello o con la ciabatta. Tutto questo che fa parte del nostro passato, in realtà oggi non è più proprio più possibile farlo.
Però anche noi facciamo fatica a staccarci da quel modello, nel senso che
sì.
Almeno io lo vedo come un automatismo che la nostra generazione comunque porta con sé.
Certo, perché il nostro modello è stato quello. Quindi poi c'è anche qualcuno che dice beh vabbè la ciabattata della mamma ogni tanto mi ha fatto anche bene perché mi ha, come dire, dimostrato qual era il limite che avevo superato. D'accordo. Dobbiamo dire che ricordare che la normativa è cambiata e che anche dal punto di vista dei genitori noi abbiamo l'obbligo di essere autorevoli e di non utilizzare questa tipologia di mezzi, se così vogliamo chiamarli.
Tra l'altro autorevolezza e autorità è un tema che abbiamo trattato con Luca Volpe e ho risentito di recente la puntata e la trovo super attuale, soprattutto oggi pensando al tema violenza.
Infatti rispetto a questo sì, suggeriamo proprio di andare a riascoltare quella puntata, perché con Luca, che è avvocato e che è specialista nelle situazioni di famiglia, abbiamo appunto, come dire, sviscerato questo argomento. E ancora oggi sentire genitori che minacciano i figli di appunto una sberla o di altro, dal punto di vista educativo e pedagogico, fa tristemente sorridere, nel senso che sappiamo benissimo che sono metodi inutili, eppure, come dicevi tu, sono nel nostro modello educativo perché li abbiamo vissuti noi stessi probabilmente.
E non è sempre facile staccarsene.
Non lo è per niente, non lo è per niente, anche perché bisogna trovare un'alternativa. Va bene, allora, se io non dico guarda che prendo il battipanni come faceva la mia mamma, che per fortuna è sempre stata una minaccia ma non si è
oppure
mai realizzato.
Oppure ti cambio i connotati.
Esatto, allora, se io non uso quella frase perché effettivamente è violenta, va bene, con cosa la sostituisco? Perché il nostro problema vero è quello, trovare le parole con cui sostituire ciò che ci verrebbe assolutamente spontaneo perché fa parte del modello con il quale siamo cresciuti. E eccolo, adesso sentite che anche lui ha da dire.
A piena potenza.
La difficoltà di trovare le parole giuste o di trovare parole sostitutive ci porta inoltre alla difficoltà di argomentare, Perché quando noi diciamo di no ad un bambino, dobbiamo spiegargli il perché. E perché dico dobbiamo? Perché abbiamo questo dovere? Perché nell'insegnare ad un bambino le cose importanti della vita, anche quelle se volete banali, operative, quotidiane, perché devi lavarti tutti i giorni, mi viene da dire, per esempio, dobbiamo spiegarglielo, perché è nostro dovere spiegare il perché, far comprendere, perché è attraverso la comprensione che i bambini cresceranno e che impareranno. Non è attraverso l'obbligo, non è attraverso l'obbedienza, non è attraverso la regola imposta. La regola imposta andrà bene finché staranno sotto il vostro tetto, ma nel momento in cui se ne andranno le regole potranno anche cambiare. Mentre il comprendere perché è importante, per esempio, prendersi cura di sé, lavarsi tutti i giorni, è qualcosa che questo bambino, domani giovane adulto, si porterà dietro per tutta la vita. Quindi spiegare il perché delle cose è uno dei nostri doveri genitoriali. Ce ne assumiamo la responsabilità. Molto spesso la difficoltà è questa: trovare le parole con cui spiegare i perché.
E non è un problema da poco.
No.
Perché la domanda perché, che è quella che potrebbe fare un bambino di 3 anni, mm-hmm, di solito mette in crisi anche l'adulto più...
Sì, diciamo che al 68esimo perché su uno stesso argomento probabilmente non sai più quale giustificazione dare, a meno che tu non sia un astrofisico nucleare e conosca le cose nei dettagli microscopici della materia, insomma.
E probabilmente, ecco, non basterebbe neanche quello.
Probabilmente. No. Esatto. Quindi alla fine della catena dei perché c'è un perché lo dico io.
Sì, quello chiude definitivamente e inconsolabilmente.
No, in realtà adesso, a parte gli scherzi, in realtà al termine della catena dei perché c'è un non lo so. Perché arriviamo a un punto della spiegazione in cui non so più che cosa risponderti. Perché effettivamente non lo so, perché non conosco così tanto bene la materia da saperti rispondere.
O magari ti ho già risposto e... però non sono stato in grado di articolarlo in un modo comprensibile.
Ok, allora lì ci possiamo lavorare sulla spiegazione. Il non lo so, secondo me, è altrettanto importante, perché è bene che i bambini sappiano che noi non sappiamo tutto. Anche perché lo scoprono molto presto.
Ethan l'ha già scoperto.
Non sappiamo tutto. Oggi come oggi, attraverso internet lo scoprono molto presto, e quindi è bene che ci prepariamo anche a questo.
Perciò, violenza, educazione e il modello che diamo, le parole che usiamo. Prima tu mi hai ripreso perché Ethan ha combinato una grossa e mi è scappata una parola in inglese che è it's a swear word. Mm-hmm. E mi è proprio scappata, e Maurizio giustamente e con un pochino di veemenza mi ha ricordato che tra poco il bambino inizierà a parlare e non è carino che lui pronunci quelle parole che sente da me, per cui mi ha acceso un campanello importante, perché quello che facciamo, quello che diciamo viene riflesso nei figli.
Sì.
È una cosa che dobbiamo tenere a mente sempre, anche quando la combinano così grossa che facciamo fatica a trattenerci.
Loro ascoltano, memorizzano, e poi quando meno te lo aspetti, magari davanti a tutti, alla cena di Natale, per esempio, con tutta la famiglia riunita, a gran voce, nel silenzio generale, loro se ne escono con quella bella parolaccia potente che tu quel giorno hai detto perché ti è scappata, ma che loro chiaramente hanno recepito non come parolaccia, ma come una parola che ha grande forza, che ha grande potenza. E quindi perché non dirla davanti a tutti durante la cena di Natale?
Sicuramente fa una grande impressione. Beh, questo è fuori da ogni dubbio.
La prossima volta che vi scappa una parolaccia davanti ai bambini, ricordatevi la cena di Natale che è alle porte. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!